E voilà, eccoci nel mese di maggio. Buongiorno Giovanni Fallesa.
E buongiorno a te Sergio Benoni.
Oggi è lunedì, lunedì 3 maggio, appunto sono le 8.03 e in questo momento all'orologio di Radio X, se ci ascoltate in diretta, altrimenti saranno da poco passate le ore 13 e state ascoltando la replica di Extra Life che viene onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì per condividere con voi le notizie sui giornali, le analisi su quello che sta succedendo attorno a noi. Diciamo, da un po' di tempo a questa parte ovviamente diventa un po' anche una sorta di bollettino Covid.
Diciamo
gioco
che tu,
forza.
Sì, sì, tu, anche perché poi tutto viene ricondotto al Covid. Partiamo dalla notizia, dalle fotografie che abbiamo visto
persino
ieri.
Appunto la vittoria del campionato alla fine diventa una notizia Covid, perché vediamo le 30.000 persone, o forse di più secondo me anche,
sì,
in piazza
più,
del
più.
Duomo ieri, festanti per la vittoria dell'Inter, e immediatamente diventa una notizia Covid anche quella.
Sì,
ma perché,
diciamo,
insomma,
che per essere
lo è.
Sì, perché per essere milanesi vedi 30.000 pirla nella piazza di...
Sì,
Duomo,
più, pirla,
cioè...
più pirla chi non ha pensato che ci sarebbe potuta essere una cosa del genere. Voglio dire, non ci vuole tanto a prevederlo, visto che la classifica era lì a dirci che ieri l'Inter poteva avere la vittoria matematica dello scudetto, e forse bisognava vietarle alcune manifestazioni.
Beh, direi proprio di sì.
Schierando magari anche delle forze dell'ordine, delle camionette. Si fanno dispositivi di ordine pubblico per qualsiasi cosa. Abbiamo visto un Sant'Efisio militarizzato, anche se là devo dire
anche lì
qualcuno ha un po' esagerato,
direi di sì anche là.
Però se il calcio e la religione in Italia evidentemente sono due cose. Quando ci siamo stupiti guardando gli indiani che si buttavano nel Gange, abbiamo detto ma guarda questi,
esatto, no,
con la pandemia si buttano nel Gange, fanno il bagno. Alla fine, voglio dire, non è molto diverso da quello che abbiamo visto ieri in Piazza del Duomo a Milano, o anche in certi momenti di culto, diciamo, un po' troppo...
collettivo, ecco, un po' troppo collettivo.
Un po'
però,
troppo collettivo
effetti,
di sacrifici.
Tra il Gange e Piazza del Duomo di Milano non c'era molta differenza. Cioè, ce lo siamo chiesti l'altro giorno, ma perché gli indiani si tuffano, vanno lì? Ecco,
per questo motivo.
Per questo motivo qua.
Perché la religione, così come il calcio, in certi casi, mette un po' in ombra la ragione, quindi passa oltre quelli che dovrebbero essere le buone norme del,
sì,
in questo
anche
caso,
perché si sono viste le immagini, mascherine che ovviamente non c'erano, abbracci, distanziamento che non esisteva, tutti felici, tutti festanti per questo scudetto, boh.
Ecco, se però lì può esserci, diciamo, di mezzo l'esaltazione di un momento aspettato per tanti anni, la follia collettiva, il trascinamento, quindi anche l'emulazione l'uno dell'altro, no? Invece quando vedi le strade delle città dopo la prima settimana di zona gialla piene di gente, affollate di gente, stipata, come le abbiamo viste nelle immagini dei telegiornali, là la cosa è più preoccupante, perché dicevo, insomma, quello è già successo, l'abbiamo visto già tante volte a che cosa porta quel comportamento lì, anche se poi stiamo parlando comunque di situazioni all'aperto. Adesso i virologi ci dicono che all'aperto si può stare più tranquilli, ma
sì, io sicuramente all'aperto si può stare più tranquilli, ma non credo che questo significhi, altrimenti facciamo dei concerti, facciamo subito i concerti, torniamo a fare lo spettacolo, torniamo a fare,
infatti,
le attività.
Questo è infatti il problema, cioè decidiamoci, siamo per la linea del rigore, siamo per rispettare determinate regole perché ci siamo resi conto che poi alla fine questa è una brutta bestia, bisogna governarla in questo modo, oppure abbiamo deciso che d'ora in avanti si può fare all'aperto, si può fare tutto, perché allora ci organizziamo e apriamo quei locali che sono chiusi, quegli spazi che sono chiusi da mesi, quegli spettacoli che sono chiusi da anni. Poi parleremo anche di spettacoli perché c'è stato il caso questo fine settimana,
il caso Rai, caso Fedez.
Insomma, c'è tanto di cui discutere anche oggi.
Ed è quello che proveremo a fare oggi.
Ecco,
no?
L'Unione Sarda su che cosa titola? Titola sul miracolo di Nandez che ieri
titola
al 94esimo riacciuffa un risultato che sembrava andato a favore del Napoli con una, diciamo, impennata d'orgoglio, chiamiamola così.
Si chiama così, certo, si chiama così. Però questo gli ha consentito di arrivare con un punto di vantaggio alla sfida salvezza, che è quella di, credo, domenica prossima.
Assolutamente, perché c'è il confronto diretto col Benevento, partita difficilissima, delicatissima da affrontare con la testa giusta. E sai, quando tu rimonti al 94esimo contro una squadra fortissima come in questo momento è Napoli, sottraendole tra l'altro dei punti importanti, preziosissimi per la sua corsa personale verso la Champions. C'è da dire che oltre ai Beneventani ci saranno anche i tifosi napoletani a buttarci le lacrime,
non,
come
saranno,
si dice.
Non saranno felicissimi per questo risultato di ieri, però vabbè. Sì, tra l'altro mi chiedo, sempre ritornando un attimo allo scudetto, in clima come questo, in un anno difficilissimo come questo, ma davvero c'è tutta questa foga, interesse, gioia, questa roba dello scudetto?
Mi
ha stupito questa roba qua, perché francamente se anche fossi tifoso credo che sarebbe l'ultima delle cose.
Lo so, però invece si forse radicalizzano questi fenomeni, ognuno si attacca a quello che ha, alla bandiera che ha, sai, quindi in questi periodi qua
si attaccano all'Inter.
Secondo me il tifo, sì, anche se è mancato lo stadio, tra l'altro è mancato proprio quel momento che invece ieri hanno ritrovato, l'effetto curva, sai. Un anno senza curva per l'ultra interista, il giorno che vinci il campionato la curva te la inventi, te la crei, è quello che abbiamo visto ieri,
quello che è successo,
è l'invenzione della curva. E va bene,
chissà
comunque
l'altra di curva, scusami. Sì, chissà l'altra di curva tra una settimana o tra 15 giorni.
L'importante è tenere sotto controllo la curva, e siccome sappiamo che qua è questione di decimali, quel famoso RT che non deve superare l'1,10, l'1,25, perché sennò sale anche la curva dei decessi, e quella è una curva molto molto seria, insomma vedremo. Poi c'è da parlare anche di questo, perché parleremo di vaccini, parleremo anche della nuova linea che sembra essere stata lanciata dal generale Figliuolo, che improvvisamente scopriamo che noi abbiamo per la prima volta dei militari che dicono una cosa e poi ne fanno un'altra.
Si sono adeguati anche loro.
I militari all'italiana, da ieri a quanto pare superata la linea degli over 65, noi in Sardegna siamo ben lontani ancora.
Sì, siamo sempre
si può vaccinare chiunque.
Così, ma così. Che fai? Ti presenti, arrivi, che fai?
E chi era in lista d'attesa? Non lo so, ce lo spiegherà Figliuolo, non lo sappiamo. Per adesso ascoltiamo un po' di musica e facciamoci venire il buon umore, anche perché il tempo non aiuta in questo momento.
No!
c'è montagna abbastanza alta per tenermi lontana da te, dice Jocelyn Brown, questo classicone della musica disco degli anni 70 nella versione del grande Larry Levan.
Vorrei dire che ci sono ancora 7 minuti di brano,
possiamo
eh?
Tenerla sotto. Chiamiamo Jocelyn a fare il programma con noi oggi, la teniamo in sottofondo, nel frattempo io e Follesa chiacchieriamo, ogni tanto alziamo il volume, va bene. Altri titoli dell'Unione Sarda o della Nuova Sardegna, Giovanni? Che cosa propone oggi?
L'Unione apre con
col
Sardegna,
titolo del Cagliari, ovviamente.
Il Cagliari, abbiamo detto prima, poi Sardegna via il periodo arancione. Il verso il debutto, il pass verde che consente gli spostamenti tra le regioni, e insomma da oggi riaprono i negozi sostanzialmente,
sì,
la novità
fondamentalmente riaprono
questa.
I negozi, non dobbiamo girare più con questa autocertificazione che poi ti voglio dire non so quanti l'abbiano compilata, io vorrei fare un sondaggio, tu l'hai mai, in queste tre settimane quanto sono state di zona rossa, hai mai compilato l'autocertificazione?
Mai.
Penso che ben pochi l'abbiano fatto, mi dicono che c'è stato qualche controllo, qualcuno anche ha anche avuto l'avventura, ho letto nei giorni scorsi un amico su Facebook che raccontava il suo posto di blocco notturno al rientro a casa, anche abbastanza fiscalino, nel senso che gli chiedevano ma che lavoro fa, dove andava, però insomma non è che possiamo dire di aver vissuto in uno stato di polizia ormai, la logica è anche quella un po' di fidarsi ovviamente del buon senso delle persone.
Sì, diciamo che non c'è altra strada.
Diciamo che di fronte alle immagini di Milano, di fronte alle immagini di tutta Italia che riapre, di fronte a quello che sappiamo ormai essere il modo di vivere della gente anche in questi momenti di restrizione, la chiusura dei locali, dei ristoranti in una città come Cagliari urla vendetta.
Sì,
urla veramente vendetta.
Urla davvero, no.
Nel senso, abbiamo visto ristoranti aperti con la gente sotto le tende, con la pioggia, a Firenze, a Milano, disperati che non sapevano dove mangiare perché c'era freddo, qua a Cagliari, con dati più bassi, perché abbiamo un RT in questo momento più basso di quello che c'è a Milano.
E con temperature più alte.
E temperature più alte e con una anche maggiore penetrazione del virus, perché abbiamo meno casi ogni 100.000 abitanti, qua i ristoranti e i locali chiusi, insomma, è una cosa che grida abbastanza vendetta.
Sì,
che
ecco. Così come grida vendetta, secondo me, il ritorno dell'assessore Nieddu, che appunto ora che siamo tornati in arancione ma abbiamo dei dati ancora più positivi, nel senso che dovremmo meritare la zona gialla, ritorna a dire non ce la meritiamo eccetera, dopo essere sparito nel momento in cui ovviamente siamo stati
ma dove
mazziati.
Lo dice questo non ce la meritiamo, cioè Nieddu, vabbè, no, non finisce mai di sorprenderci.
Beh, guarda, c'è oggi a pagina 2 dell'Unione nel
cioè, dice che non ci meritiamo
Nieddu,
la zona gialla,
meritiamo il giallo tra 7 giorni, ecco, però ritorna a parlare di questi,
quindi lo dice, dice ci dovete fare gialli,
ci dovete fare subito fare gialli, sì, subito sì, fare sì, gialli sì. Ecco,
e questo è quello che questo è quello che pensiamo anche noi, nel senso che la regola dei colori prevede che se tu per due settimane hai dei numeri che ti consentono di fare lo scatto, questo dovrebbe avvenire. C'è da dire che non è mai avvenuto che una regione passasse in una settimana dal rosso all'arancione, dall'arancione al giallo, cioè il salto di colore in una settimana non è mai avvenuto. Sarebbe dovuto avvenire quello della Puglia, che poi alla fine non è avvenuto, è rimasta in arancione. Però diciamo i dati della Sardegna sono confortanti, perché noi i dati da zona gialla ce li abbiamo già dalla settimana scorsa.
Sì, quindi. Ed è strano vedere questa Italia divisa esattamente in due, perché tutto il centro nord è giallo, mentre tutto il centro sud invece è arancione. Sembra quasi una scelta politica, non credo che sia questo, però c'è questa divisione.
No, sai cosa c'è? Allora c'è sicuramente una difficoltà anche ad avere dei dati, e questo riguarda anche la Sardegna, è stato più volte rimarcato, cioè il comitato tecnico scientifico non sa bene quanto potersi fidare dei dati che arrivano dalla Sardegna. Più volte è stato rimarcato l'assurdità di quel dato che riguarda il numero di pazienti attivi su 100.000 abitanti, non i nuovi casi che in quel caso sono registrati puntualmente e ci danno in questo momento tra le regioni più, diciamo, più tranquille, nel senso che siamo sotto i 100 casi nuovi a settimana ogni 100.000 abitanti. No, ma il dato che preoccupa è quello dei malati ancora attivi, perché lì c'è un problema proprio di registrazione, di cancellazione dei malati che guariscono.
Sì, anche
sostanzialmente.
Anche se Chico Fresu forse stanno recuperando, dice che ormai stanno un po' recuperando.
Stanno recuperando perché è stata segnalata questa come un'anomalia sarda, in realtà era un'anomalia non tanto, diciamo, da un punto di vista epidemiologico, ma da un punto di vista di efficacia del contatore,
sì,
diciamo,
del sistema che controlla tutto. Non lo so, staremo a vedere che cosa succede. Certamente i vaccini saranno determinanti. A proposito di vaccini, ma oggi, quando è che è uscito il nuovo video di Checco Zalone con la vaccinata.
Sì, che ha fatto tanto scalpore, ma più che altro perché la sorpresa è stata rappresentata da Helen Mirren, che si è prestata a questa gag divertente sul tema della vaccinazione, con questa anziana che insomma conquista una nuova vita, no?
Sì, conquista una nuova vita. Lui dice, canta pure, che pure il femore sembra originale. Sì. Vabbè, insomma, simpatico. Vabbè. Certamente magari aiuterà anche questo ad avvicinare le persone al vaccino. Mentre leggevo che negli Stati Uniti si stanno spostando, il range si è spostato, no?
Devono convincere i ragazzi
a farsi vaccinare. Leggevo, non mi ricordo dove, su Repubblica probabilmente o sul Corriere, pare che stiano promettendo di tutto ai giovani americani. C'è il buono per la birra, il buono per la marijuana, o te la danno proprio, ecco, se ti vaccini.
Vabbè, perché in America i ragazzi hanno difficoltà a trovare birra e marijuana, mi sembra un po'
però te la danno gratis.
Te la danno gratis.
No? Vabbè,
più che altro è una campagna pubblicitaria. Il tema è abbiamo scoperto anche in Sardegna la settimana scorsa dai dati dell'ATS che l'età media ormai delle persone che prendono il Covid si è molto abbassata, siamo a 33 anni in Sardegna. E mano a mano che va avanti la campagna di vaccinazione, noi siamo ben lontani dalle cifre degli Stati Uniti, dove ormai praticamente sono tutti vaccinati, e i giovani diventano l'elemento fondamentale per controllare la pandemia, perché sono anche quelli che hanno una vita sociale più attiva. Si va verso una stagione come quella dell'estate, dove si riprenderà a viaggiare, si riprenderà a fare delle cose, andare ai concerti, andare in discoteca, uscire la sera per andare nei bar, e quindi la vaccinazione dei giovani, anche se loro poi magari non si ammalano in forma grave, però sono dei veicoli del virus, e quindi va assolutamente fatta. E secondo me, dietro la scelta anche italiana di Figliuolo improvvisamente di abbandonare la logica delle fasce d'età, adesso leggevo sul Corriere della Sera non più 65 ma 60, quindi ultimati gli over 60, si andrà in ordine sparso e si faranno delle operazioni targetizzate molto sui giovani. Per esempio si parla di vaccinazione nelle scuole.
Sì, infatti si parla
come
di scuole.
Come si faceva, ti ricordi, ai tempi dell'antivaiolosa?
Noi li abbiamo fatti dentro le scuole i vaccini, sì. No? Ecco, quindi si ritornerà a fare questo.
Si ritornerà a fare quello, perché fino a quando li puoi, diciamo,
mappare
attraverso la scuola, ti garantisci che arrivi all'estate con una buona base anche di giovani vaccinati, e questo ti consentirebbe di tenere sotto controllo la propagazione del contagio durante l'estate.
Questa è una cosa, e l'altra sulla quale stava riflettendo Figliuolo era anche quella di fare delle sorte di open day del vaccino, cioè dei centri all'interno nelle grosse città, dove uno liberamente si mette in fila e si fa vaccinare perché ne ha voglia, perché lo può fare e via discorrendo. Quindi un'apertura molto più friendly da questo punto di vista.
Sì, vediamo, spero che non siano friendly anche le file, perché io questi sistemi così alla liberi tutti mi fanno paura, nel senso che diventa un caos, diventa una cosa all'italiana in cui anche là si infila chi è amico di qualcuno, anche se però a questo punto chi c'ha amicizie
gli amici,
è già stravaccinato.
Ci sono già tutti vaccinati, quindi da quel punto di vista non c'è problema.
Va bene, sai qual è la lotta? È cercare di fare il vaccino in modo da non dover fare il richiamo ad agosto. C'è un sacco di gente, mi dicono, per esempio in Lombardia, che sta rinunciando al vaccino adesso perché dice poi mi tocca fare il richiamo ad agosto e io sono in vacanza.
Io sono in vacanza, mi dà noia questa cosa.
Quindi
vero?
Vedrai che andrà molto di moda Johnson & Johnson, che
non
è monodose.
Non avevo dubbi da questo punto di vista.
Nel frattempo c'è anche chi il vaccino non riesce a fare, neanche il primo, stiamo parlando di persone che invece avrebbero bisogno e avrebbero avuto diritto a farlo insieme agli ultraottantenni, stiamo parlando dei malati fragili.
Dei fragili
in Sardegna,
sì.
C'è un caso con tanto di denuncia alla magistratura, lettere al generale Figliuolo e lettere al presidente Mattarella, e noi andiamo a parlare con la persona che si sta occupando di far sentire la voce dei fragili. Un altro brano di musica e poi ci colleghiamo con la nostra ospite. We'll be right back. flautino è un bel groove funky, per questo In the Summertime. Quando sono le 8:24 di lunedì 3 maggio all'orologio di Radio X, e quindi saranno le 13:24 quando ascolterete la replica di questo programma, vi ho preannunciato che avremo parlato con la persona che poi è un'amica, una persona che conosciamo bene perché opera nel campo dello spettacolo,
infatti.
Sta coordinando la protesta dei malati fragili in Sardegna. Aurora Simeone, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno Sergio. Buongiorno.
Allora, dicevamo che mentre in Italia si inizia a parlare di un liberi tutti dei vaccini, quindi basta fasce d'età, chi c'è, vacciniamo tutti, andiamo nelle scuole, stanno arrivando 42 milioni di vaccini, sembra che saremo sommersi dai vaccini, ci sono in Sardegna migliaia, diciamo decine di migliaia di persone con malattie, con patologie gravi, che non riescono a farsi vaccinare, a far valere il loro diritto. Il loro diritto era quello di essere vaccinati per primi insieme agli ottantenni, eppure sono là che si arrabattano ogni giorno per capire, sembra quasi che si faccia una caccia al tesoro per questo vaccino, si cambiano le regole, prima una piattaforma, poi un'altra piattaforma, poi ti chiamano i reparti, no, non ti chiamano più i reparti, dovete andare lì,
insomma, e molti non ci possono neanche andare,
e
lì,
molti non ci possono neanche andare
di casa.
Tra l'altro poi vengono anche strumentalizzati e utilizzati propagandisticamente dalla giunta per dire che la vaccinazione va rilento per colpa loro. Insomma, Aurora, una situazione allucinante
e anche offensiva, perché come giustamente avete sottolineato, oltre ad averci accusato di non di rifiutare il vaccino, questa cosa viene recepita così dalla, diciamo, sì, sì, dalla cosiddetta opinione pubblica. Anzi, ho passato del tempo purtroppo anche a discutere con amici che si arrabbiano perché stiamo rifiutando i vaccini. In realtà la giunta, non si sa bene per quale motivo, forse si intuisce, il 16 di aprile ha cambiato le regole rispetto al piano nazionale vaccinale.
Sì, introducendo quindi, tra l'altro, per alcune categorie dei parametri, penso ai diabetici, questo del danno d'organo è una cosa tutta sarda, si è inventata Niedu di notte, non so, gli è comparso qualcuno e gli ha detto metti il danno d'organo.
Come se il fatto che il pancreas non funzioni, ricordo che non sia un organo danneggiato, però vabbè, queste sono forse... scopriremo solo vivendo se riusciremo a sopravvivere a questa a questo ulteriore attacco, che cosa intendano.
Beh, tu hai fatto una battuta di humor nero, però è la realtà, cioè io vorrei calcolare da quando c'è stato questo ritardo colpevole della regione nella vaccinazione dei malati fragili, quanti malati fragili sono morti perché si sono presi il Covid. Sarebbe un calcolo
anche
da fare.
È anche oggetto di uno degli esposti che stiamo preparando, perché non ci siamo fermati al primo. Questa settimana ne presenteremo altri 3,
sì,
e stiamo preparando i ricorsi in urgenza, stiamo scrivendo a Figliuolo, a Mattarella, ai parlamentari sardi, ai senatori sardi, speriamo che possano almeno loro non ignorarci, come invece sta facendo questa giunta in modo assolutamente criminale ormai, perché...
Ecco, io ho una curiosità, ma dopo queste denunce, che ormai sono, appunto, sono pubbliche, ne abbiamo letto un po' ovunque, qualcuno si è fatto avanti da parte dell'esecutivo regionale? Vi hanno contattato, vi hanno spiegato, vi hanno rassicurato in qualche modo?
Cioè hanno cercato nessuno, un dialogo, ecco, una spiegazione?
Nessuno.
E questo è ancora più clamoroso, secondo me.
Certo. Sì. Perché io ti sto segnalando, è vero che sto facendo un esposto, perché evidentemente ho provato in altro modo, certo, a segnalartelo e non sono andato a buon fine, ma comunque la finalità, ti sto segnalando un problema e quindi la volontà è quella, dovrebbe essere quella di risolvere il problema più che di,
esatto,
difendersi.
Tra l'altro la cosa tremenda è che ieri questi annunci a reti unificate di Figliuolo e anche in Sardegna, perché in Sardegna da oggi gli ottantenni e ultra che non sono riusciti possono presentarsi liberamente.
Sì.
Ecco, proprio ieri il 30% circa, poi bisogna vedere esattamente i numeri, però questo è stato calcolato da testimoni presenti che hanno vissuto in prima persona, delle persone convocate dall'ATS a partire dal portale di adesione al piano vaccinale a Quartu,
sì,
con predisposizione per la vaccinazione con AstraZeneca. Loro già si aspettavano di essere considerati non idonei, mi sembra, sì, di essere tornati quando i ragazzi venivano riformati,
sì,
al servizio militare.
Sì.
Sì, ecco, il 30% di quelle persone sono state mandate via, perché nonostante gli hub ormai funzionino alla perfezione, quindi non sto attaccando l'hub in
la logistica,
caso di
Quartu, diciamo, sì, certo.
Non avevano altri tipi di vaccini e non potevano mandare alla fiera dove per esempio invece c'erano.
Ecco, quindi voi immaginate un malato che è in attesa da mesi, che sa di avere diritto a questa cosa perché è stato, ha avuto un problema oncologico, è un diabetico, è un cardiopatico grave, sta aspettando. Alla fine, liberi tutti come si è fatto, si iscrive nella piattaforma, arriva la famosa telefonata o il messaggino che ti convoca.
Tu arrivi lì
e scopri che in quel momento si accorgono che tu sei un malato fragile, quindi ti dicono no, lei AstraZeneca non lo può fare, torni tra un mese oppure aspetti che la richiamiamo per poter fare il Pfizer. Cioè, è questa la cosa incredibile.
Guarda, se è possibile è ancora peggio, perché noi stiamo studiando ormai dal 4 di aprile i casi, certo, perché non si capisce la logica. Le persone di cui parliamo sapevano già se sarebbero state
mandate
considerate
via,
non idonee, sì, certo, perché nel link dove scarichi l'autocertificazione
c'è un modulo da compilare.
C'è un modulo dove c'è scritto AstraZeneca, grande, grande, capito? Quindi vai lì già con
mi stanno chiamando per AstraZeneca e quando sarò lì mi diranno che non lo posso fare, perché
ecco,
scopriranno che sono diabetico, che c'ho un problema.
A seconda di dove sei stato convocato, te ne torni a casa e finisci in quello che noi stiamo chiamando il limbo, perché c'è gente da più di un mese nel limbo.
Sì, sì, beh.
Informata e poi rimandata e mai più chiamata. Oppure persone, il paradosso è stato la storia di una famiglia che ha un minore che sta in realtà per compiere 16 anni,
sì,
perché li compie la settimana prossima, e la Sardegna ha aperto sino al 2004, quindi per la regione Sardegna 2021-2005 non fa 16. Perché queste persone nate nel 2005, anche se stanno compiendo 16 anni nel 2021, non si possono registrare.
Follie del sistema e della burocrazia regionale, ma tu non vedi nessun segnale di recupero? Cioè adesso dopo i vari tentativi che sono stati fatti, c'è un passo avanti di qualche tipo? Hai notizie di malati che invece vengono convocati nel posto giusto e poi alla fine trovano il vaccino a cui hanno diritto?
Purtroppo sono pochissimi e troppo spesso lasciati al buon senso dei singoli medici, sia dei reparti che degli hub. Questa cosa noi non la accettiamo, perché invece deve succedere in modo sistematico.
Certo.
Guarda, un dato su tutti. Negli ultimi due giorni, proprio neanche 48 ore, il nostro gruppo è quasi triplicato come numeri, perché le persone ci chiedono aiuto.
Certo. Certo.
Noi stiamo preparando dei fogli di FAQ, abbiamo fatto attraverso dei sondaggi i macro gruppi per poter aiutare più persone possibile. Siamo tutti volontari, tutti fragili in attesa di vaccino. Qualcuno, la cosa meravigliosa è che qualcuno che nel frattempo è riuscito a caso veramente a ottenere il vaccino sta rimanendo nel gruppo ad aiutare.
Certo,
perché stiamo sostituendo all'istituzione. Questa cosa è inaccettabile davvero.
Sì, ricordiamo che la tua organizzazione, diciamo, è nata praticamente in occasione di questa campagna vaccinale, perché
sì,
voi
sì,
fate da raccordo tra le varie associazioni di malati e che si sono trovate veramente impreparate e spiazzate da questa cosa veramente unica, perché tra l'altro ho notizia che nelle altre regioni italiane stia funzionando tutto benissimo. C'ho notizie di amici, di persone con problemi, ex malati oncologici di 50 anni, 55 anni che sono stati già vaccinati due volte nel Lazio o in altre regioni italiane. In Sardegna c'è questo unicum tragico della situazione dei malati fragili, per cui era necessario un coordinamento tra le diverse associazioni che si occupano dei diversi malati.
In realtà siamo nati come comitato spontaneo di cittadini, dalla sì, rabbia nostra.
Quanti siete piano adesso? Piano. Quanti siete?
Guarda, poco fa vedevo che siamo arrivati quasi a 700. Siamo nati il 4 aprile e soprattutto due giorni fa eravamo 300.
quindi quasi praticamente raddoppiato. No, l'altra cosa strana è che all'interno delle istituzioni abbiamo visto questo scontro tra l'ATS e la parte, diciamo così, politica, perché anche Temussi ha fatto un comunicato stampa nel quale sembra prendere un po' le distanze dalla
stessa, più che altro dalla strumentalizzazione,
però insomma
di quel dato cioè non metti in discussione il dato, dici tanto il dato è un dato, diciamo, che comprende anche non i rifiuti ma gente che aveva delle difficoltà a venire, che ha chiesto chiarimenti.
Però, stanno chiamando le persone decedute, sì. Alcune persone decedute sono state chiamate 5 volte, questi 5 sono 5 rifiuti per Solina Segneddu,
l'abbiamo detto questo, in effetti
così come stanno chiamando come fragili persone che noi abbiamo citato un caso la settimana scorsa, persone sanissime che hanno detto no guardi io sto benissimo, non sono fragile per fortuna,
purtroppo chiamate... non tutti riescono a dire no,
lo so. Però sta capitando molto spesso, per cui voglio dire, usare questo dato per andare addirittura in consiglio regionale dove tra l'altro non passi da mesi e non hai mai parlato, non hai mai speso
quel giorno, capito?
Quel giorno per parlare, il giorno del salire della Sardegna, per dire che la campagna vaccinale va male per colpa di questi, insomma.
È sempre colpa di qualcun altro, questo l'abbiamo imparato.
E tra l'altro succederà, perché fa male anche dopo questa storia dei rifiuti, fa male anche vedere che ci sarà a breve diciamo l'apertura a tutti. In Sardegna i fragili hanno un blocco, per cui noi questo tutti bisogna vedere se gli hub vaccinali avranno tutti i tipi di vaccino, perché questo io lo trovo assurdo ancora,
certo.
Dopodiché se noi arriviamo, noi fragili, a parte che molti di noi devono essere
accompagnati,
comunque,
certo.
No, a parte accompagnati, chi può andarci, ma anche ospedalizzati in alcuni casi, certo. Ieri è stata mandata via una persona perché lo deve fare in ospedale, cioè mi fai arrivare lì e poi mi rimandi in attesa di essere chiamata dal mio reparto, e in alcuni casi i reparti sono in affanno totale,
certo.
Totale, ed è tutto perché mal organizzato. All'inizio sarà che sono un'organizzatrice, ma bastava coinvolgere i medici di base, perché loro sanno assolutamente,
sono quelli che prescrivono i farmaci, certo.
Sanno in che condizioni siamo, certo. Per la Sardegna non esiste la comorbilità, che è quella che ammazza.
È una situazione che è stata gestita male dall'inizio e poi, se posso dire, peggiorata nell'ostinazione di difendere l'indifendibile, perché questo è un po' alla fine è quello che è successo. Nel tentativo di difendere l'indifendibile si è arrivati al paradosso e adesso si va per le vie legali. Ma che tipo di risposta vi aspettate da Figliuolo o da Mattarella, Aurora?
Speriamo che possano intervenire, perché noi ormai stiamo agendo in carattere d'urgenza anche legalmente, che possano intervenire per cambiare, perché ripeto, per noi ogni giorno in più, soprattutto in vista delle giuste aperture, con specifico giuste, perché ieri mi è stato dato anche della chiusurista, per carità. Comunque, sono tra l'altro un'operatrice dello spettacolo,
di quelle che hanno perso il lavoro a causa della pandemia, esatto. Che aspettano di ripartire,
esattamente. A parte questo, ma noi stiamo andando verso una riapertura in una regione che è appena passata dal bianco al rosso. E siamo preoccupati, cioè noi ancora di più staremo chiusi nelle case, ma abbiamo figli, abbiamo delle vite anche noi, non siamo persone relegate
blindate,
a una non vita.
Certo.
E questo è assolutamente ingiusto da parte della comunità.
Va bene, grazie. Quindi, per averci raccontato la vostra esperienza, la vostra lotta. Noi continueremo a seguirla, a darvi spazio anche nei prossimi giorni. In bocca al lupo.
Grazie a voi.
Grazie Aurora.
Ciao.
Arrivederci, ciao.
Keep on stepping, brother man. 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 Keep on
intanto un nuovo caso clamoroso scuote la magistratura italiana ed è il caso della Loggia Ungheria, Loggia Ungheria che sarebbe una grande associazione segreta in grado di condizionare nomine e affari, ma potrebbe anche essere una gigantesca macchina del fango. Questo è un po'
il dubbio.
C'è. Ne parla oggi anche il Corriere della Sera con un'inchiesta di Giovanni Bianconi e Fiorenza Sarzanini, che entra su questo caso sollevato nei giorni scorsi, che ruota attorno alle rivelazioni di un avvocato, l'avvocato Piero Amara,
cioè dal caso Palamara al caso Amara.
Sì. Amara racconta che praticamente le decisioni più importanti della magistratura, le nomine, quindi le azioni dello stesso, cioè Consiglio Superiore della Magistratura, sarebbero controllate da una grande lobby, da una grande loggia appunto che si chiamerebbe Ungheria, probabilmente in riferimento a Piazza Ungheria, che è una piazza di Roma della zona dei Parioli, insomma molto conosciuta. E insomma in questa grande associazione che vede riuniti accanto a magistrati anche imprenditori, avvocati,
grossi nomi dello Stato.
Terrebbero sotto scacco il CSM. Queste rivelazioni fatte da Amara ad alcuni magistrati 2 anni fa sono state poi tenute rigorosamente sotto chiave, segrete, ritenute attendibili, ma nascoste, tanto nascoste che quando questo fascicolo venne dato a Davigo, al magistrato Davigo, lo stesso Davigo si guardò bene da fare aprire un'inchiesta e le girò, a quanto
sta
rivelato,
lui,
sta sostenendo,
sì,
a chi di dovere. Questo chi di dovere sarebbe addirittura Mattarella.
Sì, e comunque in una forma non molto usuale, perché sì, poi questo gli si contesta, no? Sì. Tra le altre cose al personaggio Davigo.
Sì. Tanto è vero che questa inchiesta non sarebbe mai venuta fuori, sarebbe stata sostanzialmente imboscata se non fossero arrivati dei dossier riservati anonimi, in forma anonima, ad alcuni quotidiani che hanno iniziato a parlarne.
Per merito di chi? Pare anche lì la segretaria di Davigo,
che avrebbe fotocopiato e mandato in giro. Questa è l'accusa con la quale tra l'altro è stata indagata. Questa funzionaria che avrebbe fotocopiato e mandato in giro questi dossier. Insomma, una storiaccia brutta, pesante.
Beh, diciamo che in quest'ultimo anno e mezzo il CSM, così come tutto il sistema della magistratura, non esce molto bene. E in un caso o nell'altro, dal caso Palamara, dicevamo prima, al caso Amara, in ogni caso si capisce che dietro, com'era la frase, la legge è uguale per tutti.
Sì.
Sì, cioè così, a parte che le leggi d'Italia si interpretano più che applicarle, quindi ci sono tante sfumature che in realtà vanno considerate in questo caso. È un po', non lo so, sembra veramente un porto del porto la nebbia in questo porto del CSM.
Sì, a me perché... quello che fa sorridere di tutta questa vicenda è che poi alla fine, sai come si chiama la segretaria di Davigo?
Come si chiama?
Marcella Contraffatto. Sembra fatta apposta per fare dei dossier.
Speriamo che non sia
con un cognome del genere. Sembra nata apposta per preparare dossier. Comunque vedremo come andrà a finire questa storia, di cui siamo sicuri si parlerà molto, perché insomma di quelle storie ad alto tasso di interesse, anche perché stiamo parlando dell'organo che controlla la magistratura, che decide le nomine dei procuratori, insomma che decide le gerarchie di uno dei poteri più importanti, forse decisivi, e che si è anche in alcuni casi sostituito negli
politica.
Anni in Italia alla politica, che è quello appunto della magistratura, che ha dato la svolta, pensiamo a Mani Pulite, ma tante altre inchieste che insomma hanno fatto vacillare il sistema politico italiano. Siamo curiosi di sapere.
In alcuni casi l'hanno proprio ribaltato.
Sì, o l'hanno ribaltato. Altra storia ad altissimo potenziale uscita nel weekend è questa storia che scuote i vertici della Rai.
Sì.
Dopo il concerto del 1° maggio, in cui Fedez va sul palco, fa il suo discorso a difesa della legge Zan e racconta degli inquietanti retroscena secondo i quali insomma sarebbe stato sottoposto a dei controlli, a delle censure, censure da parte della Rai che gli avevano impedito di fare dei nomi. Lui ha parlato chiaramente sul palco, fregandosene ovviamente
sì,
di questi divieti. Ha fatto i nomi di alcuni esponenti della Lega che si sono pronunciati in maniera, voglio dire, come la vogliamo dire, ignobile.
Ma
nei confronti
guarda, veramente non avrei, non ho parole. Se vuoi ne ricordiamo, a me una, due ne sono
rimaste. Se avessi un figlio gay, gli darei fuoco.
Una è quella, gli darei fuoco. L'altra è che ci sarebbero delle fantomatiche persone che fanno delle punture alle persone per farle diventare gay.
Ecco, per citare alcune delle
queste
frasi,
perle, queste
delle,
perle.
Delle frasi citate da Fedez per dire: siamo in mano a gente così. Ecco, non vi meravigliate se poi la legge Zan non va in porto, perché al governo oggi c'è gente che la pensa così e anche gente che la pensa così. Ma la cosa più incredibile, ho detto, io queste cose non avrei dovuto dirvele perché mi è stato impedito di fare i nomi, di dirvi questi nomi. Al che apriti cielo dalla Rai: noi non mettiamo censure su nessuno,
non ci sono bavagli per
nessuno, è una falsità, non abbiamo mai messo bavagli. Però Fedez, che voglio dire, è un attimo più smaliziato e scaltro di questi funzionari o dirigenti che gli hanno messo il bavaglio, ha detto: ma guardate, pubblico la telefonata, cioè c'è una telefonata mia con la vice direttrice di Rai 3 e con il produttore esecutivo, cioè la persona che ha confezionato lo spettacolo, il programma del 1° maggio, nel quale si sente benissimo che vorrebbero che io non facessi questi nomi, e ha pubblicato la telefonata, che poi abbiamo ascoltato chi più chi meno in varie versioni, perché è stata anche un po' tagliata,
alcune tagliate, alcune invece
integrali.
Messa
comunque la sostanza è che Fedez ha ragione, nel senso gli è stato di fatto hanno cercato di impedirgli di fare questi nomi, di fare questo discorso. Lui giustamente se n'è fregato ed è diventato l'eroe nazionale.
Sì, purtroppo, cioè, nel senso
perché
che
purtroppo?
No, nel senso che purtroppo, nel senso, arriviamo a questo, ecco, sì. Perché poi il vero problema non è il discorso di Fedez, condivisibile sotto persino le virgole, i due punti, certo, sono condivisibili. No, che nel 2021 siamo ancora a questo livello, che ci sia soltanto l'ombra della censura, cioè l'idea che qualcuno vada a chiedere ad un artista: senti, mi fai vedere che cosa devi scrivere?
Sì, chiaramente quella falsità
dire?
È che non glielo chiede, ecco, il funzionario Rai,
no,
glielo chiede il produttore esecutivo, che è colui che realizza il programma per la Rai in questo caso, e che ha con la Rai l'impegno di sovrintendere al controllo dei contenuti. Però la cosa, la sostanza non cambia, c'è un controllo sui contenuti,
c'è un controllo, ed è questa la cosa gravissima, è questa qua, che ci sia questo controllo.
E questo controllo non è basato su dei criteri, cioè tu non puoi andare e bestemmiare alle 8 di sera in diretta TV o dire delle cose sconvenienti perché possono esserci, non so, dei bambini all'ascolto. No, stiamo parlando di cose che riguardano i diritti civili, cioè ci sono dei limiti che riguardano le posizioni, diciamo, etiche, morali, sì, di una persona, e questo è una cosa in un paese civile assolutamente inammissibile.
Assolutamente, ricordiamo che poi tutta questa battaglia che è stata portata all'attenzione dell'opinione pubblica nella giornata del 1° maggio, ma in realtà per fortuna se ne sta parlando già da tanto tempo, riguarda il DDL Zan, cioè il disegno di legge contro l'omotransfobia, che ovviamente le parti avverse a chi vuole questa legge lo dipingono come qualcosa di mostruoso. Citano, chiamano in campo il Vaticano da una parte, ci sono questi leghisti oltranzisti, i pillon della situazione, ecco, voglio dire, poi la Chiesa fa la Chiesa, in uno Stato laico dovremmo poter fare lo Stato laico e quindi votare determinate leggi che evidentemente pongono l'accento su delle situazioni che ci sono ancora oggi, perché badate bene, ci sono ancora oggi queste, quindi due persone che non si possono baciare perché rischiano di essere picchiate, in taluni casi sono state picchiate, quello è, come dire, un aggravante, questo spiega anche la legge Zan, questo è un ulteriore aggravante, perché non c'è libertà di essere quello che si è, anche da un punto di vista, diciamo così, sessuale, ecco.
La cosa, diciamo, che sta facendo tremare i vertici della Rai è appunto che Fedez ha portato allo scoperto, ha detto che il re è nudo,
sì,
cioè ha detto quello che tutti sappiamo e che tutti immaginiamo, ma l'ha detto in una maniera così dirompente e diretta, registrando la telefonata. Voglio dire, io penso anche ingenui questi che non hanno immaginato che questo che lavora con la Ferragni e c'ha qualche qualche milione di follower sui social, non si è abituata a registrare anche quando si alza la mattina e fa colazione. Era ovvio che quella telefonata potesse finire sui media, ed era ovvio anche l'effetto. Oggi tutti giocano un po' a smarcarsi, persino Salvini minimizza, dice ma no, ma quelle frasi sono state dette così, risolvetevelo voi, intanto è tutta una cosa interna
al centro-sinistra.
Al centro-sinistra dentro il 1° maggio, a noi non interessa questa storia. Però c'è anche chi sta cercando di cavalcarla. Adesso leggevo che Letta, per esempio, vuole anticipare tutti e togliere e fare uscire dal consiglio di amministrazione della RAI i parlamentari del PD, per prendere nettamente le distanze da questo caso di censura e in qualche modo cavalcare anche l'onda delle simpatie verso Fedez.
Sì, perché poi gli altri due elementi sono questi. Il primo, che la RAI è politicizzata, non è che l'ho scoperto Fedez, non è che lo abbiamo scoperto sabato, è così. I partiti nominano dei rappresentanti che se si vanno a vedere i nomi sono sempre più scarsi.
Ma il problema è che non è più una casa editrice, cioè non è più una realtà editoriale. Cioè oggi la RAI è una centrale di appalti, è una specie di Invitalia che spartisce budget e li dà ai vari produttori esecutivi accreditati, sono sempre gli stessi, vanno da Endemol a tante altre società di produzioni private, Ballandi, che lavorano e che fanno i programmi per la RAI, così come il 1° maggio era fatto da un produttore esterno. Con questi produttori la RAI ha un potere di vita e di morte, perché gli detta le condizioni. È là che c'è l'accordo per cui tu non devi parlare fuori dalle righe, no?
Sì, si chiude lì.
E si chiude
poi
lì il cerchio.
Chi riceve questo incarico ovviamente non vuole disturbare il manovratore, non vuole pestare i piedi a nessuno.
Però questo fa sì che da un punto di vista proprio editoriale, della funzione culturale della RAI, della TV di Stato, questo è un sistema bloccato che non genera ricambio. È molto difficile entrare in questo gioco nel quale sono sempre quei 4-5 grossi produttori che fanno tutto. Nello spettacolo ce ne sono alcuni, nell'informazione ce ne sono altri, sui talk show ce ne sono altri ancora con le stesse agenzie, per cui vediamo sempre le stesse facce, vediamo sempre gli stessi programmi che si ripetono, ed è un sistema editoriale bloccato.
Ed è questo, non sta facendo funzionare nulla da un punto di vista artistico. L'abbiamo detto prima, prendiamo il caso di Fazio, che ormai è, non so, 20 anni che fa questa trasmissione. Sì. 20 anni che ci dobbiamo assorbire, perché il pacchetto impone certe figure, dei personaggi che inizialmente erano comici e magari facevano pure ridere.
Facciamo dei nomi, dai, tipo la
Littizzetto, che ormai
chi ride ancora per la Littizzetto?
Ma veramente chi ride? Cioè ormai ieri ho visto un pezzo dell'intervento della Littizzetto. Credo che sia partita con questa pomata o con questa crema di bellezza giapponese che si chiama culo. Cioè, ragazzi, è all'asilo, ma veramente all'asilo si rideva di queste cose qua. Ecco, se il livello è questo, probabilmente in una RAI,
ma sarebbe
in un
anche
editore...
A me, voglio dire, è anche normale che una persona dopo 20 anni che è lì a fare sempre la stessa cosa...
Probabilmente perde un po' di mordente, ecco, vero?
Allora, forse se ci fosse un sistema aperto, dinamico, dove c'è la possibilità anche per altri di entrare a proporre delle cose, e invece sono sempre gli stessi gruppi che si aggiudicano i budget di produzione dei programmi RAI, ma questo vale per i programmi, vale per le serie. Perché le serie italiane non migliorano? Perché è raro? Perché per vedere una buona serie italiana devo andare su Sky per vedere Ammannitti, e invece nella Rai vedo sempre delle schifezze di telefilm?
Perché è scritta per il pubblico Rai,
perché le fanno sempre gli stessi produttori,
un po' gli stessi, ma perché pensano a quello, cioè pensano al pubblico di Rai 1. Quindi al pubblico di Rai 1 non puoi far vedere una serie come Gomorra.
Sì, però il pubblico di Rai 1 è quello che guarda anche Sky, guarda Rai 1 quando c'è Montalbano e poi guarda Sky quando deve andare a cercare Ammannitti con Anna, che è una sede fatta bene. Il problema è che la RAI è chiusa in se stessa, sta ripetendo sempre se stessa da anni. Anche il 1° maggio, vogliamo dire che era un bello spettacolo, era una schifezza assoluta, quest'anno patetico, tra l'altro in quel contesto, sotto la pioggia, con 4 gatti, avrebbero fatto meglio a fare una cosa in studio fatta bene, piuttosto che fare questo finto live all'aperto con 4 persone sfigate lì a far finta di ballare sotto la pioggia.
Esatto.
Non c'era una cosa giusta in quello spettacolo. L'unica cosa è stata questa uscita di Fedez, che ha diciamo detto appunto il re nudo.
Sì, ha detto quello. Speriamo che porti a qualcosa. perché ogni tanto servono questi, poi la gente dice ma cosa serve, lo sappiamo, no, in realtà la forma e sostanza, anche questo è uno scossone,
serve ad accorgersi che abbiamo un'industria culturale bloccata con degli schemi e dei sistemi di gestione vecchi, fatti dalla politica, asserviti alla politica, che però frenano la qualità culturale del prodotto, perché la RAI in passato, ma anche oggi, la RAI continua a produrre delle cose bellissime. Basta andare su RAI Play per vedere quante cose belle ci sono nell'archivio della RAI, non sono valorizzate, si continuano a spendere un sacco di soldi per cose brutte. Nel frattempo c'è un ministro della cultura che dice che bisogna fare la Netflix. Ma ci credo che bisogna fare la Netflix. La RAI è così, invece io penserei a una riforma della RAI seria,
perché poi le cose già ci sono. Ti volevo dire che io sabato sera ho scoperto questa serie TV proprio su Rai Play, sì. Si chiama Corpo di Ballo, l'avventura di Giselle alla Scala, perché praticamente alla Scala è stata portata in scena questo famosissimo balletto, appunto Giselle, e ci racconta questa serie la storia dei ballerini, il retroscena,
ci racconta soprattutto come un grande teatro ha vissuto la pandemia, il ritorno al lavoro dopo la pandemia,
sino a poi farci vedere lo spettacolo vero e proprio e capire anche che cos'è il balletto, perché è una cosa che molte volte si vede, dice, in realtà dietro c'è tantissima fatica, tantissimo lavoro e tantissime regole che possono essere improvvisamente spezzate, perché arriva Carla Fracci e ti dice no, ma tu devi fare una, sono importanti gli occhi mentre balli, e lì si rivoluziona tutto. Devo dire molto carina come serie, quindi
però la devi andare a cercare su Replay, perché magari è stata programmata dalla Rai alle 11 di notte,
forse in Rai non c'è mai andata.
No, io ho visto
un
trailer, ho visto un'intervista a Siciliano, che tra l'altro è
Francesco Siciliano, che è uno dei produttori,
che è il regista, tra l'altro, che è stato anche a Cagliari, ha lavorato in passato anche a Cagliari, molto bravo, e ha fatto un'intervista, credo al TG1, al TG3, in cui presentava questo lavoro, che però sicuramente è stato trasmesso in orario impossibile, bisogna andarsela a cercare poi su Rai Play On Demand, dove troviamo e scopriamo che c'è una Rai che continua a produrre cose di eccellenza, di qualità, che però non vengono veicolate bene, perché i programmi di massimo ascolto sono sempre quelli, sempre affidati alle solite società di produzione, sempre con le stesse facce, e oggi ci si meraviglia. Bisogna rifondare anche quella.
Your mind is sure that I'll be loving you always. 'Cause now I can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as all that's born is new, you know what I say is true, that I'll be loving you. Know exactly when to change. Just as kindness knows no shame, nothing for your joy and pain, but I'll be loving you always. As the day I know I'm living but tomorrow could make me the past, but that I mustn't fear, for I'll know deep in my mind the love of me I've left behind, 'cause I'll be loving you always.
As Stevie Wonder con un estratto dal Song of the Key of Life, suo bellissimo doppio album del 1976. Intanto sono preoccupato per Boris Johnson, poverino. che non arriva a fine mese, così dicono sul Corriere della Sera. Il premier inglese non ce la fa tra ristrutturazioni, mutui, sei figli e una babysitter che ha provato a far pagare al partito. Insomma, è sul lastrico.
E credo
Boris.
Anche un'ex moglie da mantenere.
Sì, da più di una ex moglie da mantenere, assillato da problemi finanziari. Insomma, ne parla oggi il Corriere in un pezzo di Luigi Ippolito che vi suggerisco.
Cosa facciamo?
Di leggere.
Apriamo una raccolta per Boris.
Boris. Boris. A proposito di Boris, vedi, quella era un'altra meraviglia
fantastica,
della Rai.
Fantastica.
Che io sto riguardando, grazie a Netflix. L'ho trovata, non so se ci sia su RaiPlay. Immagino di sì, perché è comunque un prodotto.
Mi pare di no, perché anch'io un po' di tempo fa mi sono riappassionato a Boris.
Ecco.
L'ho trovato anch'io su Netflix.
Questo è un classico caso, diciamo, di scuola, cioè una meraviglia della Rai,
possono
il
essere.
Top
scemi.
Del top della serialità italiana. Chi non l'ha vista, se la guardi su Netflix, perché Boris è veramente una chicca. Tra l'altro Mattia Torre, grandissimo sceneggiatore,
fa ridere
sì.
Ecco, fa ridere.
Ma è italianità allo stato
c'è
puro,
tutto,
ironia, ben recitata, fatta con due lire, perché è fatta tutta in uno studio di Cinecittà. Vabbè, guardatevi Boris se non l'avete mai vista.
Però mi sa che su RaiPlay non c'è.
È il classico prodotto Rai meraviglioso, passato sotto traccia, e poi adesso oggi ce lo ritroviamo su Netflix.
Sì,
capisci?
Decantato,
capisci?
Presentato
bene. Va bene, salutiamo i nostri ascoltatori e lasciamoli in compagnia di Stevie Wonder, perché non si può sfumare Ez. Quindi io saluto Giovanni Follesa.
Saluti a te Sergio Benoni, a tutti quanti.
Noi ci vediamo domani, sempre a partire dalle 8 in diretta, dalle 13 in replica con Extra Life. Ciao ciao.
Ciao.